Se parliamo noi dello sciame borderline, stiamo parlando di una tesi lacaniana. Perché lo sciame borderline è il modo lacaniano di intendere la clinica borderline? Poi considerate che l'ambito, diciamo, di formazione dei clinici, l'ambito di lavoro è costituito da quattro, diciamo, compartimenti, da quattro categorie, che sono la psicopatologia, la diagnosi, la direzione della cura e la scrittura del caso clinico. Senza entrare nel particolare di queste quattro, soffermiamoci soltanto sulla psicopatologia e pensiamo che ogni psicopatologia presuppone un'antropologia, cioè una teoria del soggetto. E ogni teoria del soggetto, dal punto di vista lacaniano, presuppone un'idea di che cosa vuol dire essere dei parlesseri. Quindi, quando noi parliamo dello sciame borderline, ci stiamo muovendo sullo stesso campo magnetico della struttura, perché per Lacan, se prendete soprattutto l'ultimo Lacan, esiste non soltanto la concatenazione dei significanti che fa struttura, ma esiste uno sciame ronzante di significanti. Ecco da dove ho preso l'idea dello sciame. Uno sciame di tanti esse uno che non fa trama, di tanti esse uno che sono una pura vibrazione emotiva, che sono qualcosa che è refrattario, potremmo dire, all'addomesticamento che può essere fatto attraverso il linguaggio. Lo sciame è la langue. Infatti, Lacan dice in fondo che il linguaggio è la nostra elucubrazione di sapere sulla langue. E potremmo dire, quando sosteniamo che la struttura è la chance della cura dello sciame borderline, è lì la dimensione del discorso, del linguaggio e l'occasione per farsene qualcosa di quella la langue. Attenzione però, perché quando noi parliamo della langue, stiamo parlando di qualcosa che di per sé è traumatico nel senso che non fa trama, però allo stesso tempo è qualcosa che fa legame. Quindi la particolarità dello sciame borderline è che ciò che caratterizza questi S1 che non fanno trama è un trauma che annichilisce la dignità del soggetto. Nel libro io riporto, e chi mi ha ascoltato lo ha sentito tante volte, l'esempio di Stephen Mitchell, che è uno psicanalista relazionale straordinario, che racconta una mattina a colazione con sua figlia allora stava imparando un po' a parlare, e gli chiede del succo d'arancia, ma lo chiede storpiando le parole, ma tutta goduta nel dire quelle parole in quel modo lì. Lui in quel periodo stava studiando la differenza tra processo primario e processo secondario, era preso dai suoi studi sul linguaggio e comunque mentre sua figlia parla la corregge e le dice come bisognava pronunciare correttamente, come bisognava, potremmo dire, concatenare bene i significanti. Poi, come fanno i grandi analisti con grande semplicità e umiltà, dice, ma in effetti poi mi sono reso conto che in quel momento in cui stavo cercando di adattare mia figlia a un linguaggio, potremmo dire a un codice prestabilito, e che in quel momento lì le stavo rovinando la vita. Perché? Perché le stava togliendo il gusto della langue. Quindi quando noi parliamo dello sciame, dobbiamo immaginare quella dimensione lì. Questo ci aiuta anche a contemplare l'idea, come che dicevo all'inizio, di uno sviluppo psichico centrato non sul fatto che quando il soggetto nasce trova la struttura dell'altro. Intanto non è vero che trova la struttura dell'altro, può trovare un altro caotico che funziona come uno sciame. Ma poi nell'esperienza del soggetto, perlomeno nei primi 2 anni di vita, l'esperienza del rapporto con l'altro è basata sulla sintonizzazione della sua la langue con la langue dell'altro. Il soggetto nasce non nella struttura, il soggetto inizia a fare esperienza del linguaggio come la langue. Quando vedete una mamma col bambino piccolo che interagiscono, in quel momento lì il linguaggio è uno sciame di significanti che produce vibrazione emotiva, c'è una sintonizzazione, Daniel Stern direbbe transmodale, basata sulla dimensione sensoriale, corporea, incarnata, dove il linguaggio produce godimento, prima ancora di produrre significato. Quindi, prima ancora che il soggetto arrivi nella giostra della struttura, il soggetto ha fatto esperienza della lavanda. Per chi fosse appassionato di Christopher Bollas, potremmo dire che è nella La La Land che troviamo l'ombra dell'oggetto. Quindi vedete come siamo lontani dalla questione dell'oggetto causa del desiderio nel caso della clinica borderline. Quindi potremmo dire che se parliamo dell'oggetto causa del desiderio dobbiamo pensare all'alienazione, perché è solo con l'alienazione che c'è il ritaglio dell'oggetto piccolo a. Qua siamo in un altro ambito, in un'altra fase, prima ancora che ci sia stata la struttura. Natalia Ginzburg, in Lessico familiare, dice che c'erano alcuni modi di dire all'interno della sua famiglia che non volevano dire niente, però avrebbero permesso a loro, pronunciando quelle parole in mezzo a milioni di persone, di riconoscersi anche al buio. Quindi vedete che la Lalang produce appartenenza sulla base di un funzionamento del linguaggio che è una commemorazione del godimento. L'ultimo capitolo del seminario 20, l'ultima lezione, se uno va a vedere, c'è un punto in cui Lacan parla della possibilità di riconoscersi in amore ed è basata sulla sintonizzazione della Lalang, cioè sull'esilio, potremmo dire, dal discorso. E all'inizio, anche se vedete, non so, i fratellini piccoli che interagiscono con altri fratellini, stanno insieme, godono, non perché stanno capendo quello che dicono, è perché il linguaggio serve a produrre un godimento che produce appartenenza. Nella clinica dello sciame borderline vediamo come il linguaggio produce godimento, ma non un godimento che produce appartenenza, non un godimento che si fa presupposto per l'istituzione del discorso dell'altro, ma come un godimento che è eccessivo, che annichilisce la possibilità del soggetto di sentirsi soggetto degno d'esperienza e di sentirsi soggetto all'interno della relazione con l'altro.